Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La furbizia, l'essere contro le regole, però allo stesso tempo sublime, che poi rendono Maradona quello che è.
Comunque anche da Italia-Argentina alla fine ci si sarebbe ripresi, e molti anni dopo il calcio sarebbe divenuto il mezzo prediletto per interpretare qualsiasi evento della vita. Storie di delusioni enormi e di presentazioni irripetibili in una puntata che si intitola Buon compleanno Diego.
E la tiene Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Per i pochi che non hanno riconosciuto questa telecronaca sportiva, la voce è quella di Victor Hugo Morales, che è il telecronista della TV argentina, nonostante lui sia di origini uruguagie, ma è comunque argentino, che racconta il del gol, che è conosciuto come il gol del secolo, cioè il gol che Diego Armando Maradona fa nella partita Argentina-Inghilterra, finita 2-0, quella la stessa in cui poi farà il gol di mano durante i mondiali del Messico 1986. E quello che dice Hugo Morales in questa frase è una cosa straordinaria. Dopo il gol dice delle cose come la giocata migliore di tutti i tempi, lo definisce un aquilone cosmico, e poi dice ancora: ma da che pianeta sei venuto per lasciare lungo la strada così tanti inglesi, perché il paese sia un pugno chiuso che esulta per l'Argentina. Argentina 2, Inghilterra 0. È sempre uno spettacolo per chi abbia voglia di rivedersi questo gol. Apriamo questa puntata in questo modo perché la puntata si intitola Buon compleanno Diego, perché nel 1960, esattamente 60 anni fa, Diego Armando Maradona nasceva in questo giorno, il 30 di ottobre di 60 anni fa. Questo significa che appunto Diego Armando Maradona oggi compie 60 anni e quindi noi ci tenevamo in qualche modo a festeggiarlo a modo nostro, e cioè raccontando delle storie di vita, cioè raccontando delle storie che raccontano la storia di persone che si sono trovate intorno a Diego Armando Maradona. La prima è il racconto di una linea d'ombra molto precisa, che è la partita Italia-Argentina, che ci lascia Italia 90 totalmente sguarniti e soli, e ce la racconta molto bene il protagonista della prima storia, che la vive come davvero un cambiamento di vita. Stefano, per Stefano è stato proprio la fine dell'età infantile e l'inizio di quella adulta, con tutte le sofferenze possibili, cioè scoprire che si può perdere. E poi una storia che c'era arrivata qualche anno fa, di un giovane uomo napoletano che va alla presentazione di Diego Armando Maradona nel 1985 a Napoli. Insomma, si parla di quello, ma si parla ovviamente di molto altro. Chiedo di avere un atteggiamento laico a quelli che ascoltano questa puntata e che hanno favori o meno per il calcio e per Diego Armando Maradona, che è una figura che intorno a sé chiaramente porta simpatie e antipatie. Ascoltatevi le storie, sono sempre storie di vita. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. La nazionale italiana volava sospinta da un sincero entusiasmo popolare. Le cose per la squadra di Vicini andavano talmente bene che alla fine anche il fatto che Vialli non girasse come tutti si aspettavano venne archiviato in fretta. Tanto più che Totò, come la toccava, la metteva dentro. C'era qualità, ma anche manovalanza, e non mancavano nemmeno un bel paio di veri scarpari. Il girone era alla portata, la qualificazione agli ottavi poco più che una formalità. Il giorno dopo la partita con la Cecoslovacchia, le persone per strada mimavano la finta di Baggio nelle conversazioni coi passanti. Fino alla semifinale sarebbe filato tutto estremamente liscio. I miei 12 anni procedevano più o meno nella stessa maniera, una fiducia illimitata nel domani e nelle mie proprie personali potenzialità, un futuro assicurato di prosperità e successi, cieli limpidi senza mai una nuvola all'orizzonte.
Avevo la percezione al momento che fosse un periodo molto, molto bello, sostanzialmente molto divertente, per quel pizzico di indipendenza del cominciare, no, a vedere gli amici, uscire da solo, condividere, passare le giornate con il gruppo di amici al parco. E ovviamente c'era il discorso delle ragazze, era talmente, diciamo, bello che è stato forse l'unico anno in cui sono andato veramente male a scuola.
Da pochi mesi la vita era improvvisamente sbocciata ed era accaduto tutto. Al weekend si poteva restare a dormire a casa di un amico e si faceva nottata ai videogiochi. Il mondo era senza confini. Avevamo le tessere dell'autobus dell'intera rete, avevamo gli skateboard e poi erano arrivate le ragazze. Lo sport nazionale era diventato scambiarsi saliva alle feste durante i lenti, al gioco della bottiglia e al di fuori di quelle regole. In realtà a me quei baci non piacevano nemmeno troppo. Li trovavo meccanici, inutili, non piacevoli. Però erano anche trofei da esibire e il solo piacere di ottenerli superava qualsiasi altro. Un compagno di classe mi aveva anche prestato una cassetta dei Doors. La fine dell'infanzia giunse inaspettata la sera di martedì 3 luglio 1990, la notte della semifinale persa dall'Italia contro l'Argentina. Il primo gol dopo solo 15 minuti, l'entusiasmo iniziale e una partita che sembrava tutta in discesa. Poi la distrazione imperdonabile, l'uscita disgraziata di Zenga e la testa di Caniggia. Alla fine i rigori. Io e il mio amico di una vita, come ultimo esorcismo, guardammo tutta la sequenza di tiri capovolti sul divano a testa in giù, ma non funzionò. La parabola di disillusione sulla condizione umana durò poco più di un paio d'ore. Quello che venne dopo era solo l'abisso, la certezza indiscutibile che quel dolore non si sarebbe mai cancellato. Nulla sarebbe mai potuto tornare come prima. Come scoprire che Babbo Natale è una bugia per una seconda volta. La frattura fra realtà e illusione si arricchiva di nuovi significati. Era qualcosa di più profondo, qualcosa che andava oltre la semplice delusione calcistica. Nel corso degli anni sarei ritornato più volte con la mente a quella partita. Solo con il tempo ne avrei compreso con più lucidità il perché di quella sofferenza. Nuovi significati si sarebbero aggiunti a marcare quella notte come i miei ultimi momenti nella condizione di bambino. Italia-Argentina, in maniera del tutto inconsapevole, mi mise di fronte ad alcuni dei conflitti insanabili che avrei ritrovato solo in avanti, nella vita futura, nella vita da adulto. Io ero letteralmente distrutto e Diego Armando Maradona festeggiava. Il mio più grande idolo di sempre era artefice del mio sconforto. Io lo adoravo, ma lui era stato cattivo con me. Guardavo la partita e comprendevo che ci sono conflitti irrisolvibili, contrapposizioni che esulano da qualsiasi logica. Lui cantava, io piangevo. Per un periodo sarei finito a detestarlo, come se avessi saputo che era sbagliato, ma in qualche modo necessario a superare quel momento. Poi avrei imparato ad amarlo di nuovo, perché non si sfugge al proprio destino, e anni dopo ci avrei fatto pace per sempre.
Maradona era e resta il mio idolo calcistico totale. Mi piaceva molto il calcio da ragazzino e Maradona era qualcosa di, non lo so, che percepivo come veramente una sorta di extraterrestre. Ovviamente in particolare penso ai mondiali, quelli dell'86 in cui vinse praticamente da solo. giocando in una maniera incredibile.
Quella sera guardavo la partita e imparavo le dinamiche del cuore. La sera del 3 luglio 1990 la città era avvolta da un silenzio irreale, anche le cicale si erano ammutolite. Ancora in quel momento però mi sembrava di ricordare un senso di dolcezza, di bellezza, perché era un dolore che andava assaporato fino in fondo, un lungo bicchiere da mandare giù. Perché, chissà, magari alla fine anche quello era un sapore che andava provato, a suo modo magari era anche buono. E in quel momento esatto, quella linea invisibile venne varcata. L'estate del 1990 sembrava l'inizio, ma era la fine. Il tempo che passa come la giocata di un campione, effimera e fugace, che nel momento esatto che esprime la sua magia è già svanita. Era proprio una questione di giorni. Poche settimane dopo, al ritorno dalle vacanze, tutto appariva già cambiato. Quello che davo per scontato avrei trovato al mio ritorno non era già più lì. Nuove e peggiori mode avevano rimpiazzato quelle vecchie. I giochi erano stati sostituiti dagli atteggiamenti e un senso di inadeguatezza avrebbe preso il sopravvento. Comunque, anche da Italia e Argentina, alla fine, ci si sarebbe ripresi. E molti anni dopo, il calcio sarebbe diventato il mezzo prediletto per interpretare qualsiasi evento della vita. Metafora primaria di successo e insuccesso, del provarci o meno. Lo scendere in campo contro il restare in panchina, fino all'estremo inconcepibile di giocare bene e perdere, o giocare male e vincere. E tutte le situazioni nel mezzo.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere.
La puntata di oggi ve l'abbiamo già detto in apertura, ve l'ho già detto in apertura, si intitola Buon compleanno Diego, perché oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni e lo ripeto ancora una volta perché il nome e la figura di Diego Armando Maradona sono un nome e una figura molto divisive, che creano sempre una linea, più che una linea d'ombra, un confine molto marcato nel mezzo. Io vi chiedo davvero, e l'avete sentito anche dalla storia di Stefano, di sospendere il giudizio sulla persona, perché noi non raccontiamo la sua storia, raccontiamo le storie di persone, esattamente come quella di Stefano e come quella che verrà dopo, di persone che in qualche modo hanno avuto a che fare nella loro vita con Diego Armando Maradona, anche solo perché ha fatto in modo che l'Italia perdesse quella semifinale con l'Argentina. Pronto, ciao Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
Come stai Stefano, tutto bene?
Tutto bene, tutto a posto.
Senti, so che vivi a New York, quindi ti chiamiamo a New York in questo momento. Mi dici che cosa fai più o meno lì?
Io lavoro per un'agenzia delle Nazioni Unite, mi sono trasferito qui circa un anno fa e lavoro per un progetto di implementazione di Active Information Technology. Non ho un ruolo tecnico, però mi occupo della formazione, diciamo, degli utenti.
Senti, com'è, e poi veniamo alla storia, com'è la situazione a New York rispetto alla pandemia in questo periodo?
Beh, in realtà non è così male. Okay. Tutto sommato poi sembra che comunque le cose sono abbastanza sotto controllo, c'è stata una piccola risalita, ma mi sembra che tutto sommato non ci sia la preoccupazione che c'è in Italia in questo momento. Poi staremo a vedere.
Certo,
però
sì,
la città ha ripreso a vivere da giugno in avanti.
Ok, perché appunto c'era sentivo, leggevo.
Certo, no, durante i mesi peggiori è stata abbastanza complessa come cosa, però adesso tutto sommato sembra un po' normalizzato.
Lo immagino. Senti Stefano, tu hai fatto pace con Diego Armando Maradona, giusto?
Ci ho messo un po' di tempo, poi tutto sommato sai, l'interesse per il calcio alle volte va e viene. Dopo che ha lasciato l'Italia ha un po' perso interesse, non seguivo esattamente tutto quello che faceva. Sicuramente ci ho fatto pace ai mondiali USA 94, dove peraltro fece un'apparizione brevissima, però clamorosa secondo me.
Certo, sì. Tu di dove sei?
Di Roma.
Sei romano, quindi sei tifoso, se sei tifoso di calcio, di una squadra romana oppure no?
Sì, io tifo per la Roma.
Ok, quindi non avevi, diciamo...
Uno malgrado.
Non avevi una parte dovuta al fatto che tifassi Napoli, perché moltissimi tifosi napoletani sono stati davvero divisi da quel mondiale, perché tutta quanta l'Italia detestava Maradona per il fatto che era così forte e che di fatto ci ha fatto perdere quella partita, e oltre che... insomma, ci ha messo lo zampino anche Caniggia e Walter Zenga, come giustamente racconti tu, però i napoletani so che sono trovati molto in difficoltà. Tu invece, il tuo era un'affezione dovuta alla grandezza del calciatore, immagino.
Il giocatore in sé, dal fatto che comunque fosse un giocatore obiettivamente di un altro pianeta. Se ami il calcio, no? Non puoi non ammirare la grandezza di Diego.
Senti, invece Stefano, tu a un certo punto, la tua storia è meravigliosa ed è molto molto dettagliata per quello che riguarda questo confine che per te è stato quella partita, è stato quella sconfitta, al punto che a un certo punto tu dici: anche quando siamo tornati dalle vacanze la vita era cambiata, le cose erano diverse. Mi spieghi che cosa intendi?
Ok, qui diciamo non c'entra esattamente ovviamente la partita in sé, però è come se, guardando al ritroso, io abbia avuto la sensazione che quel periodo che io avevo vissuto e percepivo come una certa misura magico, e del quale mi rendevo conto nel momento, proprio mentre lo vivevo, fosse stato completato. È come se il gruppo di amici tornati dalle vacanze non fosse lì come lo aspettavo. Mm-hmm. Questa è la cosa principale, e abbiamo cominciato a vederci di meno per qualche motivo, a fare cose diverse, ad avere come interessi diversi, nonostante poi fossimo comunque ancora ragazzini.
Senti, e invece l'ultima cosa, e poi ti saluto, tu quanto hai in mente di stare ancora a New York? Quali sono i tuoi progetti per il futuro, lavorativi e di vita?
Per ora starò almeno un altro anno. Il progetto sul quale sto lavorando al momento durerà più o meno appunto un altro anno, un po' di più, poi diciamo ci sono tanti elementi da valutare, quindi dovrò vedere più avanti.
Perfetto, Stefano, ti ringrazio molto, ti lascio tornare alla tua giornata che a New York è cominciata da poco, e quindi in bocca al lupo per tutto. A presto Stefano, grazie mille.
Crepi, ciao, buona giornata.
Solamente la mano di Dio potrà separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré
nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando.
Grazie mille a Stefano per la storia che ci ha raccontato e anche per le riflessioni che ha tirato fuori da quell'episodio, da quel momento e da quel suo pezzo di vita. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra, perché oggi è il compleanno di Diego Armando Maradona.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutto un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
Linee d'ombra.
La puntata di oggi è dedicata a storie di vita dei nostri ascoltatori, come sempre facciamo, che in qualche modo raccontino uno dei personaggi sportivi più noti di sempre, l'uomo che veramente ha tracciato una linea di confine nel mondo dello sport e probabilmente non solo. Sto parlando di Diego Armando Maradona, che oggi compie 60 anni. La prossima storia arriva dal nostro archivio privatissimo, perché 7 anni fa, durante il programma che facevamo qui a Radio 24, che si chiamava Voi Siete Qui, che nasceva già come programma in cui chiedevamo di mandarci delle storie, era una sorta di fratello maggiore di Linee d'Ombra, ecco, ci arriva una storia scritta da un giovane uomo napoletano che faceva l'autotrasportatore. La storia si intitolava Il giorno in cui arrivò Maradona. Lui si chiama Marco Manna, l'ho ritrovato e gli ho detto che gli avremmo raccontato di nuovo questa storia, quindi lo saluto e lo ringrazio ancora. Quando ci arrivò era il 9 di gennaio del 2013 e questa storia ve la riproponiamo e ve la raccontiamo oggi. State con noi. Avevo 8 anni. L'età di mio figlio il grande, quello malato di calcio e del Napoli. Era un giorno abbastanza caldo. Noi bambini giocavamo a pallone nella pineta e tra un ramo e una pietra le sbucciature di ginocchia erano all'ordine del giorno. Non si andava in colonia o in piscina a pagamento, l'unica cosa che si poteva comprare era il gelato dal vecchietto con il tre ruote, quello che veniva nel nostro quartiere 3 volte a settimana. Ecco, era l'unico lusso per noi bambini. I nostri tormentoni estivi erano le canzoni di Nino D'Angelo, Patrizio, Carmelo Zappulla. D'estate passavamo a fantasticare quale giocatore sarebbe venuto a giocare nel Napoli per portarlo in alto allo stesso livello degli odiati juventini milanisti interisti. Da un po' in giro si parlava di un giocatore argentino, un fenomeno. Uno di quelli che con un tiro ammazzano il difensore avversario, creando una forte depressione nel portiere che per paura della sua potenza avrebbe lasciato entrare tutte le palle che quella furia umana avrebbe toccato. Un nostro amico juventino, più grande di noi, ci ricordava che sì, anche Paolo Rossi era stato vicino al Napoli, ma alla fine aveva scelto la squadra più forte.
Il bacino disse Maradona stava male, non poteva venire, allora noi non facevamo l'amichevole, però il fatto ci insospettì. E domandammo ai mediatori, agli sportivi di Barcellona, informazioni su Maradona. Ci dissero che era in rotta col Barcellona e che Maradona se ne voleva andare. Quindi mandammo immediatamente, io mandai immediatamente Giuliano, è un dirigente del Napoli, che ora non c'è più, che era Dino Celentano a Barcellona, che presero una casa in affitto e rimasero là per un mese. E chiusero praticamente, convinsero Maradona che Napoli era la più bella città del mondo, era la città praticamente che lui sarebbe stato molto bene.
Quel giorno, il 5 luglio del 1984, mio zio, con il suo pulmino giallo, quello che usava per i viaggi abusivi dalla nazionale alla litoranea, decise di prendersi un giorno di festa per portarci tutti ad assistere alla storia. Mio padre, che invece era disoccupato, semplicemente continuò a fare festa e ci portarono allo stadio. Noi non eravamo ancora coscienti di quello che stava per accadere da lì a poco. Saremmo stati testimoni dell'unica insorgenza che il Sud Italia avesse mai visto dal tempo degli eroi del Meridione, tipo Carmine Cracco o Ninco Nanco, per intenderci. Da quel giorno non sarebbe stata più la stessa cosa. Certo, quella gente aveva dato la vita, mentre il nostro Napoli si sarebbe solo battuto su dei campi di calcio, ma l'eccitazione era palpabile. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking
you can all over the place, singing
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Sulla tangenziale bloccata dal traffico ascoltavamo una cover di Mario Trevi Maruzzella. Noi con sciarpe e bandiere dai finestrini eravamo contenti. Fuori allo stadio c'era di tutto. Si vendevano già sciarpe, cappelli e bandiere del nostro nuovo Beniamino. Mio padre, prevedendo un capriccio collettivo di noi bambini, portò una bandiera con sopra un'immagine di Dirceu, che aveva le mani alzate al cielo, spacciandocela per quella del nuovo idolo, mossa azzeccatissima che provocò invidia in tutti i presenti. Il biglietto d'ingresso allo stadio quel giorno costò 1000 lire. 1000 lire per assistere a quell'evento. 1000 lire per una cosa che ci avrebbe cambiato la vita. Girava voce che lui sarebbe sceso in campo con un elicottero. Qualcuno azzardava che si sarebbe lanciato con il paracadute. Ma lui semplicemente salì quella scalinata che dagli spogliatoi del San Paolo porta dritto sul rettangolo di gioco. Gli diedero un microfono per parlare, un pallone per palleggiare, ci mandò dei baci e noi eravamo contenti, felici, come se qualcuno stesse venendo a liberarci.
Stanchi, distrutti ma alla fine contenti per il sogno impossibile che si è realizzato in extremis. È bastata solo la notizia sussurrata a mezzavoce prima ancora della conferma ufficiale da Barcellona per scatenare l'entusiasmo dei napoletani. Per il Pibe de Oro decine di migliaia di tifosi per tutta la notte in festa, la Napoli sportiva è scoppiata di gioia. Si è ballato e suonato in questa calda notte estiva, caroselli in tutti i quartieri, bandiere azzurre al vento, trick track sparati a più non posso, per lui ci si è tuffati anche nelle fontane. Sembrava di essere tornati ai tempi del Mondiale di Spagna. Diego Armando Maradona è già un idolo per i napoletani, lo è diventato subito, 40 giorni fa, quando cominciarono le trattative tra le due società di calcio. Per lui si è messa in moto la Napoli degli affari sommersi, da giorni venivano stampate magliette con l'immagine del Dieghito e anche il tango dello scugnizzo argentino è andato a ruba sulle bancarelle di mezza città. Gli appassionati del lotto proprio una settimana fa puntarono su di lui e vinsero un ambo 10 e 13, il numero di maglia e i miliardi che è costato.
Tornammo a casa fantasticando su tutto. Papà di lì a poco si indebitò per comprare l'abbonamento per non mancare dall'assistere alle prodezze del Pibe d'Oro. Eravamo già innamorati, in delirio oserei dire, ma la mia divenne fede nei riguardi di quell'uomo quando annunciò: io voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io quando ero a Buenos Aires. Ecco perché il mio destino sarà sempre legato a quell'uomo e non potrò mai tradirlo, né come calciatore né come essere umano. Se ancora oggi io lotto, amando, rispettando e battendomi per la mia città, lo devo anche a Diego Armando Maradona. A distanza di più di 30 anni, il mio amore per te è sempre lo stesso. Grazie Diego.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba,
c'è davvero tutto il cuore e tutto l'amore nei confronti di un calciatore che però è qualcosa di più, come ci racconta Marco. Questo racconto si intitola Il giorno in cui arrivò Maradona. Ci arrivò nel 2013 qui a Radio 24 e ho deciso di riproporlo oggi perché la puntata era dedicata al compleanno, ai 60 anni di Diego Armando Maradona, e quindi abbiamo voluto in qualche modo ricordarlo a modo nostro, cioè raccontando storie di vita delle persone e non raccontando ad esempio la sua storia che moltissimi conoscono. Cioè, sono state fatte fior di film, documentari, serie televisive, insomma quello che c'è da sapere su Maradona, e la posizione che uno decide di prendere nei confronti della sua storia è totalmente personale. Noi volevamo solo raccontarvi storie di persone che sono girate intorno a quell'uomo in qualche modo, e sono tantissime, ovviamente sono sicuramente molto più di queste. A me il pezzo della storia di Marco che mi lascia sempre allibito e basito è questa idea che lui esprime molto chiaramente quando vede questo esserino. L'immagine è potentissima, se andate a cercare il video, la foto di questo uomo minuto con una testa di ricci enorme che palleggia in mezzo alla folla dello stadio San Paolo di Napoli, e lui dice: avevamo la sensazione che fosse venuto a liberarci. Non si capisce bene da chi o da cosa, però è sicuramente un'immagine fortissima. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'ombra, la storia di Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra, e adesso sono qui con mio...
Prendete il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta, con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Linee d'ombra.
L'episodio di oggi che vi raccontiamo della storia seriale, quella di Antonio Cocco, è un episodio che è più ricco degli altri, è una lettera che è più ricca degli altri. Ha diversi dettagli che racconta Antonio al padre, di lettere che sono arrivate, del modo in cui cerca di farsi passare per malato di asma. Lui ce l'ha l'asma, eppure lì incredibilmente sta bene. Questa cosa più di una volta la dice: sarà l'aria secca, comunque non sto molto meno male rispetto a come stavo a casa, e di giorno sto benissimo, quindi quando faccio le visite nessuno se ne accorge. Chiede una ricetta per una medicina, chiede dei soldi per poter evitare la prigione, ma soprattutto, come accade in queste ultime puntate, è convintissimo: prima o poi andrà a casa. Saida, 26 agosto 1952. Carissimo papà, ecco la lettera che mi hai chiesto, è la seconda. Spero avrai ricevuto la mia ultima, dove ti dico che vado a Sidi Bel Abbès per la riforma. Per questa ragione non ho scritto che stavo male a Sidi, non si sa mai. In quanto ai raggi è inutile, me li hanno già fatti a Lione e mi hanno trovato abile. Le cose però credo che si mettano bene, perché non mi pagano ed è una cosa che non riesco a capire. Forse, chi lo sa, è già deciso. Credo dovrò fare ancora un giorno o due d'ospedale, dopodiché ritornerò in caserma e partirò per Sidi Bel Abbès. Scusami se ti scrivo su questo foglio, ma qui in ospedale sono sprovvisto di tutto e devo chiedere anche il sapone per lavarmi. Avrei poi bisogno di un altro favore, papà. ho pensato che sarebbe bene che tu mi mandassi una ricetta del dottor Andreose per qualche cosa contro l'asma. Potrei così comperarla, si di bella bestia, e quando passerò la visita medica, dire al dottore che prendo tutti i giorni da quando sono arrivato questa medicina. Così potrebbe pensare che se non ho molta asma, dipende dal fatto che la curo tutti i giorni. Naturalmente io mi guarderò dal prenderla, ma credo possa essere assai importante quest'idea. Ecco, di magari al dottor Andreose che scriva una ricetta trovabile anche qui in Francia. Ne ho parlato con l'olandese, molto esperto in queste cose, perché è all'ufficio dell'infermeria, e ha detto che è una buonissima idea. Ti ringrazio ancora degli slip e della grammatica francese. Ormai il francese lo parlo quasi correttamente. Spero avrete ricevuto le mie precedenti. Dovrebbero essere 4 con questa. Ce n'è anche una con la lettera che mi hai chiesto.
Lui ha chiesto una lettera in cui diceva che era stato trattato malissimo, che era stato convinto con l'inganno a entrare nella regione straniera, questo era l'elemento, sì. E serviva tuo padre per far vedere...
Ah, per prevedere dopo, sì, a chi di dovere, sì.
Che lo avevano imbrogliato, anche lui aveva firmato, sì, ma sì. Perché costretto in tutti i modi, aveva minacciato queste robe qui. Sì, era mezza verità, nel senso che lo hanno minacciato più che altro, gli hanno detto guarda che la legislazione prevede se tu torni dopo sei stato in un paese straniero illegalmente, in Italia ti arrestano, quindi farai la galera. Pensa se dopo tuo padre lo ti vuole indietro.
Non solo, ma devi tirare fuori un sacco di soldi. Devo farmi la galera e devi tuo padre fare un sacco di soldi per tirarti fuori dopo dalla galera.
Ho scritto inoltre a Ciccio e a Marisa. In quanto al mio debito, ora ti spiego, durante l'istruzione ho rotto il percussore del fucile. Ogni 15 giorni c'è la rivista delle armi e per un affare così ti fai un sacco di prigione. Siccome conoscevo il sergente d'armeria, mi ha detto che se gli davo i soldi me l'avrebbe fatto cambiare.
Mi ricordo aver sentito vagamente questa storia, non so quanti soldi dopo si arrangiava con mio papà, non lo so. Mi ricordo sto fatto, ma di più preciso non so.
Ricordo che lui aveva dato due versioni di questa storia. Una prima in cui diceva, una era lui che c'entrava molto vagamente, era stato un suo amico, lui doveva aiutare il suo amico, poi è saltato fuori che era stato lui a rompere il percussore.
Ecco perché non ti ho spiegato bene com'era la cosa, perché poi la prudenza non è mai troppa e se mi aprivano la lettera ero a posto, io e il sergente. Ora tutto è a posto. Salutami tanto mamma. Un abbraccio. Tony. We'll be right back. verso degli episodi potete ascoltare la nostra storia seriale il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Raggruppiamo giusto 5 delle storie che vi abbiamo raccontato durante tutto l'arco della settimana, oppure online. Ascoltatevi i podcast in questo fine settimana, mandateci le vostre storie in questo fine settimana. linee d'ombra@radio24.it, una storia di confine che racconti di un prima e un dopo della vostra vita. Ora lasciamo la linea al GR, poi Gianpaolo Musumeci. Io invece vi do l'appuntamento a lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!